eccoli sulla radio che sono pronti a partire già su una macchina lampo, predatori del tempo.
Ricordando film e giochi, i cartoni e la TV e persino le canzoni di Sanremo. Ora scoprirai la nostra storia che ci racconteranno qui per noi. Eccoli qua,
predatori del tempo, ti riportano un mondo come era qualche anno fa. Con Valentina, Pinotti e Lorenzo son qua. Navigatori del tempo che rivivono il mondo qui su Radio Animati, e poi rendono eterna la storia questi splendidi eroi.
I nostri cari bastardieri, sai, sono già qui tra noi. Gli avvenimenti di ogni anno qua racconteranno poi.
Eccoli sulla radio che sono pronti a partire già su una macchina lampo, predatori del tempo.
I Predatori del Tempo tornano su Radio Animati. Ciao a tutti da parte di Lorenzo.
Ciao a tutti da parte di Valentina.
E ciao a tutti da parte di Chinoppi. Bentornati, un'altra settimana, un'altra puntata e un altro anno.
E un altro anno, hai detto bene Chinoppi, perché in questa puntata dei Predatori del Tempo siamo giunti nel 1995, per cui siamo nel cuore degli anni 90, siamo al giro di boa degli anni 90 e possiamo dare un piccolo spoiler sulla nostra programmazione. Non manca moltissimo alla fine dei nostri viaggi, almeno per un po', insomma, diciamolo subito. Arriveremo al 1997, visto che siamo partiti dal 1977 nella prima stagione, e chiuderemo il cerchio perlomeno per adesso con il 1997, ma non ci distraiamo
e
per adesso
così,
e la dico così, sì, perché prima o poi andava detta. Ho detto vabbè, iniziamo a dirlo perché così i nostri ascoltatori lo possono sapere e possono così o iniziare a gioire oppure iniziare a disperarsi, a seconda di quanto,
a seconda dei punti di vista,
esatto, di quanto amano o non amano questa trasmissione.
Vabbè, ma dai, è vero, finisce la trasmissione, però vuol dire anche sta arrivando l'estate, sta arrivando il bel tempo.
Ma questo vediamo, insomma. Speriamo, insomma.
Dai.
Concentriamoci sul 95, vai. Però, perché è un anno nuovo, è la prima puntata dedicata a questo anno e ci sono un po' di cose da raccontare. Chi le vuole raccontare?
Le racconterò io. Il 95 è stato...
Non con tutto questo entusiasmo, però,
il 95...
Vale.
Il 95.
Che ti ha fatto di male il 95?
No, a me assolutamente niente. Il 95, l'anno in cui sono diventata maggiorenne. State scherzando? Il 95,
auguri,
è un grande
Ale.
Anno ormai. È passato tanto del tempo, però. Il 95 è stato un anno abbastanza importante, perché comunque segnato da profondi rivolgimenti sia politici sia sociali. Intanto è l'anno in cui l'Unione Europea passa da 12 a 15 stati, perché entrano la Svezia, la Finlandia e l'Austria.
La Spezia?
No, la Spezia
non la Spezia.
Di già, adesso c'è la Svezia. Esatto.
Pensavo fosse entrata la Spezia, ok.
No,
iniziamo malissimo.
Io però ricordo benissimo un commento di un signore sull'autobus che diceva che probabilmente aveva fatto un po' di confusione, perché appunto commentando l'ingresso sia degli svedesi che degli austriaci sosteneva che insomma, ma ai mondiali e agli europei c'erano sempre stati, di cosa si stupivano? Fondamentalmente sbagliava l'ingresso all'Unione Europea con le qualificazioni per i campionati europei, che
vabbè,
sarebbero
dai,
stati l'anno dopo.
Bei tempi in cui gli uomini della strada in qualche modo facevano simili commenti e non si spingevano in tipo la terra è piatta, roba simile,
esatto.
Ma andiamo avanti.
Poi ricordatevi, devo dirvi una cosa in proposito. Allora, purtroppo il luglio del 1995 è l'anno in cui la guerra nella Jugoslavia raggiunge il suo momento più terribile, con uno dei massacri che l'hanno sicuramente più segnata, e quindi insomma, comunque è una guerra che si sta per concludere, ma si concluse veramente, insomma, in modo veramente tragico. Passando a cose più più leggere, il 1995 è l'anno in cui Microsoft introduce il suo nuovo sistema operativo, che si chiamava per l'appunto XP. Windows, provate a dire Windows 95.
XP. Ah,
no,
ok.
No, XP.
È arrivato un po' dopo.
Sì, era una battuta, scusatemi.
Che è poi quello che ha portato, insomma, che ha fatto, almeno io non sono un'esperta del settore, lo siate voi, ma credo che sia poi quello che ha effettivamente imposto Microsoft all'attenzione di tutti. Io ricordo tutti i computer dell'epoca, o perlomeno quelli che vedevo io, avevano tutti Windows 95. Ditemi qualcosa,
Chinoppi, rispondi tu
su questo argomento, perché...
No, beh, sì, insomma, alla fine era diffusissimo, no?
Sì, no, è vero, è vero.
Era il nome, quantomeno era l'azienda,
allora,
leader.
Poi diciamo che... questo, che con l'arrivo di Windows 95 non è la prima versione in assoluto di Windows, no. Per cui prima, insomma, la
però
versione
era quella,
occidente...
è stata quella che ha avuto per prima diffusione.
Esatto, diciamo, è stata la prima che ha imposto in maniera, diciamo, forzata un'interfaccia grafica rispetto al vecchio prompt dei comandi di DOS, perché Windows 95 offriva da subito una navigazione attraverso l'interfaccia grafica, bene o male, è rimasta poi immutata nel corso di tanti anni, per cui sì, è stata una rivoluzione. Poi la vera parola chiave, la vera chiave, insomma, di vendita di Windows 95 era il multitasking, per cui Windows 95, insomma, si pregiava di essere un sistema operativo multitasking, che oggi fa sorridere, cioè è un termine che non vale più nemmeno la pena dirlo, perché è proprio scontato che ogni sistema operativo permetta di gestire un multitasking. All'epoca non lo era, perché DOS non era un sistema operativo che nativamente era multitasking, per cui insomma era qualcosa di, è stato comunque indubbiamente qualcosa di rivoluzionario, come la sua pubblicità, l'hai detto tu prima se non sbaglio, con la famosa canzone Start Me Up dei Rolling Stone.
Ah sì,
sbaglio,
è vero, lo volevo
pagata
dire.
Fiori di soldi per poterla usare appunto nella campagna pubblicitaria di Microsoft per il lancio mondiale di Windows 95. Ma non è l'unica innovazione tecnologica quella di Windows 95.
Anche se devo dire la verità, io nel 95 non avevo idea di cosa fosse un MP3, e però il 95 è l'anno in cui vengono commercializzati i primi MP3. Io onestamente ho iniziato a scoprirli molto molto dopo, però
gli dobbiamo molto gli MP3, non saremmo qua probabilmente.
Veramente, esattamente, cioè per
non
me...
saremmo qua senza gli MP3.
Assolutamente, perché
sì.
Quella
dover trasmettere tutto in wave non sarebbe probabilmente semplicissimo.
Diciamo altro che avremmo dovuto attendere delle super reti di connessione, insomma, oppure l'arrivo di qualche altro formato di compressione, come sono poi arrivati, perché insomma l'MP3 ha dato il là, ma in realtà poi ne sono arrivati tanti anche migliori di qualità, insomma, in un certo senso. Però insomma l'MP3 è, nel bene o nel male, è stato il primo e quello a cui dobbiamo tutti molto. Facciamo la prima pausa musicale di questa prima puntata del 1995 dei Predatori del Tempo, una serie di animazione cult che arriva dal Giappone. Ne abbiamo già parlato quando è arrivata in Giappone, ma nel 1995 debutta in Italia Sailor Moon.
Accendi la notte, poi dove vai? Pallido sole che dondoli sogni, che segreti hai? Ogni sera tu sali lassù, ma al mattino non ci sei già più. Dove vai? Raggio di luna che rendi la notte romantica, quella luce che avvolge la sera bianca e pallida. Sailor Moon, hai la luna in te, principessa di un regno che non sai dov'è. Sailor Moon, sempre magica. Sailor Moon, Sailor Moon, sei fantastica. Dove vai? da solo l'oscurità. Col tuo brillare fai dolce la luna per l'umanità. Sailor Moon, hai la notte in te, principessa di un regno che non sai dov'è. Sailor Moon, sempre magica. Sailor Moon,
Sailor Moon nel 1995, beh, il pomeriggio su Canale 5. Tu, Valentina, nonostante i tuoi 18 anni, non te ne perdevi una puntata.
Assolutamente no, e non ero l'unica.
No, no, non eri
affatto. Non ero l'unica.
Non eri affatto l'unica. Non eri
affatto l'unica. Tutto il liceo parlava di Sailor Moon.
Io ancora da qualche parte la mia VHS con scritto sopra Sailor Moon, non conservavo le puntate, ma mi serviva per potermela registrare e vedere in differita.
Sì, anch'io facevo così quando non potevo, ma io l'ho vista. Cioè, quei pomeriggi ancora li ricordo con...
Tu, Kinoppi, invece la seguivi Sailor Moon quando arrivò in Italia?
Sì.
Basta, sì.
Assolutamente.
Sì.
Ok, sì.
No, Sailor Moon... Allora, a me Sailor Moon piaceva più che altro perché, mettiamolo così, era un cartone che andava un po' fuori da quelli che erano i cartoni, diciamo, abituali all'epoca, perché prima delle varie MTV, Anime Night, eccetera, eccetera, che poi di fatto ridiedero vigore, in realtà, specialmente su Mediaset, era un pezzo e non si vedeva una serie nuova che fosse un po' fuori dai canoni soliti. E Sailor Moon non solo lo era, ma era anche una serie che sapevamo essere assolutamente super popolare in Giappone, e quindi insomma l'attesa era tanta. E ti dirò, cioè, alla fine anche le prime serie, e poi dopo un po' smesso di seguire, però le prime serie erano anche piuttosto carine, specialmente per i tempi.
È vero, confermo. Ma se Sailor Moon in qualche modo rappresentava il fiore all'occhiello della TV dei ragazzi di Mediaset nel 1995, c'era una trasmissione invece della Rai che in qualche modo iniziava a togliere terreno al successo della TV dei ragazzi di Fininvest, giusto?
Esatto.
Come osavano?
Come si permettevano? Poi io mi piacerebbe sapere nei fatti quanto pubblico potranno mai avergli tolto, perché Sailor Moon penso veramente sia stata una degli ultimi, perlomeno per quanto credo negli anni 90, sicuramente l'ultimo grande fenomeno legato all'animazione giapponese che abbia catalizzato così tanto l'attenzione degli spettatori. Quindi...
Però sai, Vale, è vero, era un cartone animati, però dall'altra parte arrivò una squadra di conduttori e un format nuovo televisivo rispetto al passato che in qualche modo svecchiò la TV dei ragazzi di Rai 1, e quel programma, possiamo dirlo, insomma, era solletico.
Esatto, solletico, programma contenitore di Rai 1 dal titolo evocativo, perché il solletico, ricordiamo, volendo è anche una tortura, quindi secondo me qualcosa mi dovrebbe dire. Era un programma, appunto, nella prima edizione era condotto da Mauro Serio e Elisabetta Ferracini, e c'era un altro conduttore che si sarebbe dovuto chiamare Lenticchia.
Sì, sì,
sì, ecco. Il bimbo.
Vedo che voi ve lo ricordate.
E poi fece Il medico in famiglia.
Esatto, è lui, sì, sì, è lui.
Poi c'erano diversi sketch con quattro pupazzetti che in qualche modo erano una sorta di presa di giro dei teledipendenti dell'epoca. Era un programma che in realtà poi così innovativo all'inizio non sembrava, perché comunque recuperava la formula molto cara in Rai, delle gare tra ragazzini delle medie divisi in, in squadre, però aveva all'interno molti, aveva intanto sicuramente molti contenuti educativi, perché c'era appunto l'angolo della ricetta, poi c'era il collegamento con un bambino magari che veniva dall'altra parte del mondo, insomma ce n'erano di momenti, chiamiamoli così, educativi. Ma il programma ripropone, questa volta aveva come caratteristica quella di riproporre in dosi massicce finalmente l'animazione. Molta animazione Disney, mi potrei sbagliare, ma DuckTales, sì, era da DuckTales, no?
Sì, sì, è probabile anche i DuckTales.
Molti serie Hanna-Barbera, e poi soprattutto le repliche, erano anni che non si vedevano più in Rai, le repliche delle serie classiche, come Anna dai capelli rossi, Heidi, Charlotte, quindi l'occasione anche per i nostalgici come me all'epoca di rivedere questi cartoni animati che erano anni comunque che non ripassavano sulla Rai, e soprattutto che non ripassavano in modo insomma ordinato, quindi che potevi vedere tutta la serie.
Io di solletico ricordo anche interazioni con alcune cose fatte in computer graphics, se non sbaglio, alcuni personaggi che venivano animati in computer graphics, ricordo una specie di Teschio addirittura.
Allora, io in realtà
qualcosa, ho vaghi ricordi, io non lo seguivo, ammetto.
No, io non lo seguivo mai.
Però diciamo, cioè, che le poche volte mi ricordavo, mi piacevano due cose. Uno, Mauro Serio, che trovavo molto molto bravo nel suo ruolo di conduttore, molto divertente e mi piaceva molto. E dall'altra, sì, anch'io ricordo le repliche dei cartoni animati che appunto venivano, che venivano trasmesse. E mi ricordo anche un certo conflitto di interessi, perché Elisabetta Ferracini, che conduceva Solletico, faceva anche la testimonial per Giochi Preziosi per i giocattoli di Sailor Moon sull'altra rete.
È
per
vero.
Cui era divertente questo sdoppiamento di come dire, di ruoli, no? Di testimonial. Faceva il testimonial per il cartone animato e andava in onda sulla rete concorrente. Non ho mai capito perché, però vabbè.
Tra l'altro io...
Un paio di cose al volo su Solletico. Allora, sì, è vero, c'era il teschio 3D, aveva osso, ma che però non arriva subito, ma arriva dopo un po', anzi... Mi dicono dalla regia che prende il posto di Lenticchia, quindi dando, diciamo, un certo qualcosa di macabro su quello che poteva essere stato il destino.
No, vabbè, poveretto.
E poi, no, diciamo le cose come stanno. Solletico, in realtà, specialmente per quanto riguarda le serie Disney, ha tirato fuori quelle che poi sono state le migliori serie degli anni 90 per quanto riguarda Disney. Quindi, a parte tutta la parte di, per esempio, per DuckTales, che comunque era molto bellina, Darkwing Duck, che a me ricordo piaceva molto, ma soprattutto Gargoyle, che era una roba che era un pezzo, non si vedeva una serie con quel tono sulla Rai,
Io non le ho seguite,
assolutamente no.
Tu sì?
No, Gargoyle era molto bella, era una serie decisamente nuova per quello che erano, soprattutto per quello che pensava, insomma, che si associava un po' all'immaginario Disney. È una serie del 94, quindi in teoria ne avremmo già dovuto parlare, però ne potremo parlare magari più approfonditamente in una delle prossime puntate, perché è una di quelle serie che ha segnato un po', magari, una generazione leggermente più giovane della nostra, però sono sicuro che tra chi ci sta ascoltando adesso ci sono tante 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 persone che si ricordano di Gargoyle come una cosa che ha segnato particolarmente. Dai, mi prendo l'impegno e ne riparliamo.
Io direi di fare una pausa musicale. Vai. A questo punto ascoltiamocela la sigla di Solletico. I piccoli cantori di Milano ci regalano questa sigla qua.
Ci tuffa in un cassetto e non lo vedi più. Salendo.
Solletico su Radio Animati dal 1995, ma non abbiamo finito di parlare di Solletico perché ci sono altre cose che la Vale ci vuol dire su questa trasmissione. Allora, Rai,
intanto che è la trasmissione in cui è andato in onda Sei in arresto, che era un cartone animato giapponese e molto, molto carino, se l'avete mai visto, tratto da un manga altrettanto carino parecchio famoso in Giappone, in Italia non credo abbia avuto altrettanto successo. E è notevole il fatto che, pur essendo stata una serie che pubblicizzata malissimo dalla Rai e quindi morta di bassi ascolti ancora prima della sua conclusione, Sei in arresto segna un ritorno, seppur minimo, dell'animazione giapponese nuova sulla Rai. Erano veramente tantissimi anni. E tra l'altro Solletico, in realtà Solletico inizia verso la fine, credo, del 93 o comunque nel 94. È il 95 comunque l'anno in cui ha un come si dice, un botto di ascolti, perché comunque era riuscito a ritagliarsi un suo pubblico e a reggere quindi bene anche la concorrenza. Ora io non so esattamente appunto se effettivamente ci fosse una vera e propria gara fra Solletico e Sailor Moon, comunque Solletico ha resistito. Nel 94, in realtà anche lì già inizia nel 94, ma poi va avanti ancora per i giorni, per gli anni successivi, inizia anche un altro programma che si chiamava Domenica Disney, che era un contenitore domenicale mattutino, una sorta di spin-off del Disney Club, tutto dedicato alle serie Disney, e anche qui le solite gare fra ragazzini delle medie, che appunto fece il boom, perché nonostante la programmazione un po' particolare, negli anni 90 non era così ovvio alzarsi la domenica mattina e guardare la TV, a trainare questo programma c'era una sorta di giochino interattivo, una cosa a metà fra il videogioco e il cartone animato, che si chiamava Che fine ha fatto Carmen Sandiego. Ora, era una sorta di quiz interattivo. Io devo dire la verità, l'ho veramente intravisto forse mezza volta, perché proprio per me quello non è un, ancora oggi per me non è un, non è un orario in cui guardare la TV. Però devo dire una cosa, il design di quel cartone animato mi piaceva da morire. Veramente aveva una grafica che ancora dopo tanti anni mi è rimasta in mente e secondo me caratterizzava tantissimo, ed era veramente indovinata. Ancora oggi non so che fine abbia fatto questa Carmen Sandiego, voi lo sapete?
No, assolutamente no.
Chinoppi?
C'è stato un remake recente su Netflix, se non sbaglio.
È vero.
Un successo negli anni 90, aveva un successo clamoroso, io lo ricordo, tutti la guardavano, quasi tutti tranne me. Quindi insomma ecco, quello era sì rivoluzionario probabilmente, perché era già un nuovo modo di sia di intendere l'animazione che di intendere comunque l'intrattenimento per i più piccoli. Aveva già forse un piede nel futuro, è dire troppo, però insomma, aveva già l'idea che saremmo andati in altre direzioni.
Bene, allora io direi di ascoltarci a questo punto la sigla di Sei in arresto, la sigla italiana, anche se in realtà arriverà poi più avanti, arriverà nel 1999, quindi fine.
All'inizio fu mandato in onda all'inizio fu mandato in onda senza sigla, si sentiva tipo un respirino della sigla originale, poi negli anni venne anni dopo, quando durante una replica venne proposta con una nuova sigla in italiano.
E noi ce l'ascoltiamo.
Siamo qui per voi, per difendervi, sempre pronti a dire sì, chiamaci, se hai paura chiama, siamo qui, donne sì, ma
Non si offende nessuno se posso dire, se affermo che insomma nel 95 le sigle erano ancora assolutamente un dominio di Cristina e di Canale 5.
Oltretutto questa è la... è la versione, cioè è la traduzione italiana, ma la sigla è quella originale.
È quella originale, quella originale.
Non è paragonabile.
Su Radio Animati ci sono i Predatori del Tempo. Siamo nel 1995, vi stiamo portando a spasso su tutto quello che è successo in quell'anno. E dalla TV dei ragazzi passiamo invece ai videogiochi. E quindi la parola, come sempre, va al nostro Chinoppi.
Ebbene sì, perché comunque i ragazzi non guardavano soltanto la TV nel 1995, ma cominciavano a continuavano a giocare, giocavano sempre di più. Adesso era venuto fuori anche il PC come possibile alternativa, perché insomma fino a poco prima, come avevamo detto nelle scorse puntate, era un po' problematico, e comunque i giochi per PC di solito erano molto molto più brutti di quelli per Amiga, per esempio, scusa Lorenzo. Invece nel 95 togliamoci il dente, ce lo togliamo, me lo tolgo.
Vai.
L'era dell'Amiga è ufficialmente finita. Se vogliamo una dimostrazione di questo fatto è che nel 1995 escono ben due avventure grafiche della Lucas, Full Throttle e The Dig, e nessuna delle due ha una versione Amiga.
Ricordo l'articolo su TGM che preannunciò questa cosa.
Io ricordo le lacrime e ancora, se ci ripenso, sono emozionato e inumidito, perché sì, perché comunque fu la fine di un'epoca veramente. L'Amiga di lì a poco sarebbe diventato un inutile soprammobile, anche piuttosto ingombrante. Diciamo che non era proprio morta la scena, però l'unica vera uscita per Amiga degna di nota del 1995, e che all'epoca fu considerata proprio per Amiga più che per PC, anche se ovviamente uscì per PC anche, fu Worms, che diede il via a una serie che resiste ancora ai giorni nostri, dell'unico retaggio di quei geni del Team 17 che appunto avevano sfornato tantissimi capolavori per Amiga, anche giochi senza ombra di dubbio molto più belli di Worms, ma con Worms pescarono il jolly e riuscirono a portarsi avanti nel tempo. Quindi appunto, mentre sul fronte dei computer si passa sempre di più al PC grazie alle nuove schede video che permettevano un minimo di autonomia in più, e anche appunto grazie ai supporti quali il CD-ROM, tra le console avevamo detto la scorsa puntata che già alla fine del 1994 comincia la quinta generazione delle console, che sono le console a 32 bit, e per l'esattezza alla fine del 94 escono in Giappone il Sega Saturn e soprattutto la prima PlayStation, che nel 95 arrivano anche in Europa e, diciamocelo, cambiano per sempre il modo di giocare ai videogiochi a casa. Nintendo è per il momento grande assente di questa sfida, perché era impegnata nello sviluppo del misterioso Project Reality già ormai da un paio d'anni, e vedremo presto di cosa si tratta, non ne parliamo, ma diciamo che per affrontare la questione delle console di quinta generazione aspettiamo che anche l'ultimo concorrente, ovvero Nintendo, arrivi sulla scena per poi fare un po' un quadro generale. Diciamo che comunque insomma già nel 95 le prime PlayStation cominciavano a girare e quindi i giochi 3D cominciavano anche a vivere nelle case degli italiani, e non solo. In sala giochi invece, perché insomma sapete ormai che
c'era ancora la sala giochi, insomma era ancora viva.
Il mio luogo preferito rimane sempre la sala giochi. Le sala giochi erano ancora vive e vegete, perché comunque ancora non erano diffusi, non so se proprio non c'erano o comunque non erano ancora così diffusi i maledetti videopoker.
Esatto, stavo per dire, ancora non era un sinonimo di posto squallido dove la gente va a rovinarsi la vita.
Vicino alla mia scuola, al mio liceo, ce n'era una che era il ritrovo sociale di tutti quelli che la mattina facevano forca.
Esatto, sì, però andavano a giocare ai videogiochi, non a dilapidare un patrimonio.
Assolutamente no,
machine.
Però quello mi stupiva era che nessuno si fosse mai preso la briga di andare a cercare lì dentro, avresti trovato tutti.
Vabbè. Potrei citarne un paio su Firenze che Chinoppi sicuramente conosce, ma andiamo avanti.
Allora, in sala giochi, no, anche nel 95 non ci sono grandissime rivoluzioni. Continua lenta ma inesorabile l'avanzata dei giochi 3D che si vedono sempre più spesso nelle varie sale giochi, ma che al piccolo Kinoppi ancora non convincevano del tutto. Non riuscivo ad apprezzarli ancora perché all'epoca comunque insomma si trattava di... non vedevo come l'esperienza 3D con una grafica che comunque, vista la potenza dei computer all'epoca, non era ancora niente di che. Erano tutta una serie di triangoloni che avevano la parvenza di esseri umani o macchine o quello che dovevano rappresentare, e quindi io continuavo a preferire di gran lunga giochi 2D che invece cominciavano piano piano ad andare verso una grafica decisamente molto 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 bella. E all'epoca devo dire molto anche i flipper. Credo che dal 95 fino al più o meno 98, direi, insomma, diciamo gli ultimi anni della scuola, è stato forse il periodo in cui maggiormente io mi sono avvicinato a questa meraviglia della tecnologia che sono i flipper. E nel 1995 appunto escono due dei miei flipper preferiti in assoluto, che sono Theater of Magic della Bolli e Stargate della Gottlieb, che
sono superiore alla famiglia Adams. Sono superiore alla famiglia Adams.
Allora, se andate a leggere in giro le opinioni di quelli che ci capiscono, c'è del combattimento. Sicuramente la famiglia Adams è stato quello che ha venduto più di tutti nella storia, però Theater of Magic in molte classifiche è più in alto, mentre invece Stargate è decisamente più in basso. Però devo dire che Stargate, se qualcuno dovesse trovare ancora la macchina, il tavolo su cui io ho giocato, e questo tavolo non sia andato perso, distrutto o resettato, sono sicuro al 100% ci trovate ancora il mio record, perché era imbattibile, sappiatelo. Ok? Sfido chiunque. Ho tenuto un po' di fortuna.
Dov'era questo flipper?
Vabbè, chissà dove è girato ormai il flipper, però dove? Insomma. Comunque, devo insomma, dire... eri un asso, ma ti firmavi in qualche modo?
Dipende, ho avuto varie firme nei vari cose. Credo che in quel periodo la mia firma fosse HND.
HND?
Sì, che c'è un mistero dietro a questa sigla che non vi svelerò mai. Detto questo, questo record, tra l'altro, l'ho ottenuto in coppia. Quindi non stavo giocando da solo, ero in coppia con una ragazza, e quindi ero penalizzato. Anche all'epoca si diceva che se giocavi in coppia con una ragazza eri penalizzato, perché ovviamente le ragazze non sapevano cosa, che ovviamente era falsa. E tra l'altro ho tenuto un po' di fortuna, perché basta che la pallina si incastri nel posto giusto al momento giusto, mettiamola così. Era comunque un punteggione, grazie alla fortuna dell'incastro giusto è diventato un record imbattibile.
Ho capito, ho capito.
Ammetto.
Facciamo una pausa musicale, che ne dici? Allora, facciamo una pausa musicale con una serie che insomma... viene da un videogioco e la sigla italiana, insomma, tutti quanti noi la conosciamo bene, ovvero Street Fighter 2 su Radio Animati. Questa era la sigla italiana di Street Fighter, ma giustamente Kinoppi mi diceva che in realtà in Giappone, cioè scusatemi, è l'anno di uscita in Giappone.
Esatto.
Sì, sì, come sempre noi andiamo di anno di uscita in Giappone e sì, esce Street Fighter 2 Victory, la serie che poi noi abbiamo visto con la meravigliosa e virilissima sigla dei Dam.
La sigla coi baffi.
La sigla coi baffi dei Dam.
I baffi e la barba, i baffi a manubrio.
Continuiamo a parlare di videogiochi legati al 1995.
Sì, dobbiamo continuare perché c'è questa cosa che mi sono tenuto un po' in serbo per diversi anni e a un certo punto la dobbiamo sbolognare, perché fondamentalmente è la sala, una delle costanti delle sale giochi dell'epoca che va avanti per tutti gli anni 90 in realtà, quindi a un certo punto bisognava parlarne, è una cosa un po' particolare a cui io sono legatissimo, potrei parlare per ore ma non lo farò, ve l'assicuro. Detto questo, mettiamola così: noi che eravamo già retro gamer all'epoca pur non sapendolo, eravamo molto legati a questa macchina che era particolare. Allora, cos'è? Andiamo per grade, torniamo indietro al 1990, perché nel 1990 la SNK, che era una software house giapponese con all'attivo un paio di discreti successi nelle sale giochi e qualche porting ben riuscito su console, decise di provare a fare qualcosa di nuovo nell'industria dei videogiochi, cercando di rispondere a due semplicissime domande, ovvero: non sarebbe bello se i gestori delle sale giochi potessero risparmiare sui soldi dei cabinati arcade? E non sarebbe bello se i giocatori potessero poi giocare a casa esattamente con gli stessi giochi che giocano in sala giochi, invece di doversi affidare a dei porting spesso e volentieri fatti anche piuttosto malino?
E qui, facendo una parafrasi con, anzi facendo una, così, un paragone con una pubblicità, ti risponderei: ma caro, ma questi sono tre desideri in uno.
Sono tre desideri in uno, sono, esatto, qualcosa di nuovo, un gioco e della console invece del cioccolato. Perché era esattamente quello che veniva promesso dal Neo Geo, che in realtà gli inglesi pronunciano Neo Geo, ma che in Giappone si pronuncia Neo Geo, perché non volevano fare torto a nessuno.
E quindi
è un po' mezzo e mezzo. Lo so perfettamente questa cosa, perché oltre a saperlo, mi sono pochi mesi fa comprato un libro incredibile sul Neo Geo.
Suggeriscilo.
Custodisco tra i miei cosi. Cosa?
Come si chiama questo libro per chi è interessato?
Non me lo ricordo assolutamente. Non ce l'ho qui con me. Però sappiate che
esiste un libro molto bello che parla di Neo Geo.
Esatto, tutto molto fotografico e l'edizione limitata che io ho preso costa un sacco di soldi.
Bah, ottimo.
Detto perché è fuori
Ma perché proprio come il Neo Geo.
Proprio come il Neo Geo, esatto. Costa un sacco di soldi. Perché costa un sacco di soldi? Allora, di nuovo, andiamo con ordine. Il Neo Geo sono di fatto due cose, no? Da un lato c'è l'MVS, ovvero che sono i cabinati, che come fanno a far risparmiare soldi ai gestori delle sale giochi? Praticamente è un cabinato con dei giochi intercambiabili. Prendono un posto e con uno stesso cabinato poteva contenere fino a sei giochi diversi, e con un pulsante si poteva scegliere. Quindi praticamente andavi lì e potevi scegliere a quale dei sei giochi giocare. Ovviamente il problema era che se te volevi giocare a un gioco e qualcun altro voleva giocare a un altro, comunque la coda era una e quindi non potevate giocare contemporaneamente.
Beh, certo.
A due giochi diversi, ovviamente, ma questo ai gestori delle sala giochi non gliene fregava assolutamente niente, perché nello spazio di un posto si potevano tenere sei, era comunque un grosso vantaggio. Non solo, ma anche cambiare un gioco all'interno del cabinato costava molto meno, e quindi questo ha garantito non solo una maggiore diffusione, ma anche un'incredibile longevità al sistema, e poi andremo a parlarne più avanti. Dall'altra parte però c'era quello che si chiamava AES, quindi MVS era la parte sala giochi, AES era la console, che andava a cartucce, in queste cartucce enormi, incredibilmente grandi. La console era fighissima, tutta nera, era bellissima, e aveva soprattutto un joystick che era la fine del mondo.
Fantastico,
che era
fantastico, sì.
Era veramente, per la prima volta avevi a casa un joystick che era uguale a quello delle sale giochi, era grande come la console, ci voleva un tavolo enorme per giocare, ovviamente non lo potevi tenere in mano come i pad del Nintendo o della PlayStation. ed era bellissimo e era ed ebbe successo, ebbe abbastanza successo questa console, questo sistema, perché innanzitutto Neo Geo era un sistema che a livello hardware e software era molto avanti, specialmente nel 1990, anno in cui uscì, aveva una potenza di fuoco decisamente superiore non solo alle altre console dell'epoca, ma anche a molte delle schede arcade di quel periodo. E all'inizio i giochi, diciamo, erano un po' pochini e non proprio memorabili, però piano piano ovviamente il parco giochi aumenterà col tempo. Purtroppo il problema si era quando c'era la versione casalinga, ovvero sulla console, perché la qualità purtroppo si paga, ed avere a casa una console capace di far girare esattamente gli stessi giochi della sala giochi, quindi con una potenza necessaria pari a quella dell'hardware fondamentalmente della sala giochi, fece sì che i giochi e la console stessa costassero veramente una cosa che, paragonata al resto delle console, non era assolutamente paragonabile. Era fondamentalmente o eri un bambino molto ricco oppure dovevi accontentarti di giocare ai giochi del Neo Geo in sala giochi. Siccome il piccolo Kinoppi assolutamente
era un bambino molto
non,
ricco.
Non era di certo un bambino molto ricco, però si dovette accontentare della sala giochi, ma questo non fu assolutamente per lui mai un problema. Io devo essere sincero, Neo Geo per me è sempre stato forse la mia piattaforma preferita, pur non avendolo mai posseduto, e non sono il solo, perché comunque ci sono tantissimi, tantissimi fedelissimi, anche alcuni insospettabili nella comunità diciamo otaku italiana, poi se volete ne parliamo in privato. E
al prossimo stacco musicale,
esatto. E diciamo che soprattutto, ecco, lo sviluppo andò, il Neo Geo non fu mai capace di far girare giochi 3D, quindi diventò lo stato dell'arte per quello che riguardava i giochi 2D. Pensate a di picchiaduro, perché sono stati tantissimi picchiaduro.
Io sul Neo Geo ricordo un gioco, ora mi verrebbe da chiamarlo, non è Cannon Fodder, però era qualcosa di simile, possibile.
Stai parlando di Metal Slug?
Ah, Metal Slug, eccolo, giusto.
Metal Slug, che tra l'altro il primo, se non sbaglio, esce nel 96, non nel 95. Però Metal Slug, ecco, è una cosa che a livello graficamente, già il primo Metal Slug del 96 era una cosa incredibile, bellissima a vedersi e con una fluidità di gioco pazzesca, che poi è andato solo a migliorare nelle altre parecchie versioni che sono seguite. Stessa cosa per quanto riguarda i picchiaduro, che all'inizio partono abbastanza legnosi, i vari Fatal Fury, i vari Samurai Showdown, i vari Art of Fighting, ma poi col tempo diventano bellissimi. Gli ultimi Samurai Showdown sono eccezionali a vedersi. E poi soprattutto per quanto riguarda picchiaduro, che è stata probabilmente il genere in assoluto più sfruttato dalla piattaforma Neo Geo, King of Fighters, che a mio parere continua in alcune sue incarnazioni ad essere il gioco di picchiaduro uno contro uno più bello mai stato creato, introduce il concetto di non solo il concetto di team, quindi di squadre che combattono, in questo caso 3 contro 3, mentre invece di essere due personaggi singoli, ma anche il concetto di diciamo best of, perché i personaggi di King of Fighters venivano anche da altri giochi sempre di Neo Geo, quindi c'erano i personaggi di Art of Fighting, i personaggi di Fatal Fury, talvolta anche i personaggi di Samurai Showdown, anche se non proprio, e quindi crea questa cosa in cui c'era questo effetto poi molto bello, cosa che poi anche altre software house, soprattutto la Capcom, poi riproporrà più avanti, anzi poi in futuro ci saranno anche dei meravigliosi Capcom vs SNK, che era appunto la software house che era dietro al Neo Geo.
Mm-hmm.
Quindi insomma, tantissimi concetti che sono stati rivoluzionari e che sono diventati poi lo stato dell'arte in quei generi. Giusto per continuare, per chiudere un po' questo discorso, perché davvero si potrebbe andare avanti all'infinito. Ovviamente la questione prezzo non fu mai veramente combattuta, però la parte sala giochi continuò ad andare avanti per parecchio tempo, tant'è che il Neo Geo fu un sistema, comunque, benché la console fosse stata finita di produrre abbastanza presto, In realtà la in sala giochi, i giochi per Neo Geo, per sistema Neo Geo, continuavano a uscire per tantissimi anni, ben dopo la morte della console, appunto. Parliamo di ben, eravamo ben negli anni 2000 inoltrati, quindi si parla di molto più di 10 anni di longevità, che insomma è una cifra incredibile.
Beh, insomma, per una console è tantissimo, è tantissimo.
E soprattutto però il fatto che appunto fossero così pregiate già all'epoca le cartucce e le console, il collezionismo di Neo Geo ha vissuto fin da subito un mercato molto florido, molto più di altre console, proprio perché non c'era bisogno di andare a cercare la cartuccia rara, perché erano tutte tutto sommato abbastanza rare, se vogliamo, e in Giappone arrivano anche ad avere dei prezzi interessanti.
Quanti titoli sono stati fatti più o meno per la versione casalinga del Neo Geo?
Così a occhio non ti saprei dire. Non sono tantissimi, ma nemmeno pochissimi in realtà. Poi ci sono anche titoli usciti solo in Giappone da considerare. E appunto, comunque la console, benché non ne fossero più prodotte, in realtà le cartucce hanno continuato a uscire un po', quindi non ti saprei dire esattamente.
Okay.
Non ti saprei dire esattamente. L'unica cosa per dire, appunto, pensando di parlando di console, alla fine della produzione in tutto erano state vendute all'incirca 1 milione di console del Neo Geo, e non so se vi ricordate le cifre che abbiamo detto in passato delle altre console di quarta generazione, perché comunque stiamo parlando di una console a 16 bit, quindi niente di rivoluzionario. Di Super NES ne erano stati venduti 50 milioni, quindi vabbè, fate un po' voi il conto della diffusione, e di Mega Drive 34 milioni.
Esatto. Quindi, beh, insomma,
di sicuro una console di nicchia in tutto e per tutto, ma mai come in questo caso è una nicchia che sembrava fatta veramente apposta per prendere una certa fetta di videogiocatori e entrargli nel cuore, cosa che effettivamente poi è successa.
Bene, siamo arrivati in fondo all'angolo videogiochi?
Sì, assolutamente, direi che vi ho tediato abbastanza.
No, invece guarda, non mi hai tediato, perché mentre parlavi...
Valentina, quando sente parlare di picchiaduro, giochi di guerra, è già lì che vuol comprare la console.
Allora, vi dirò di più, dopo tutti i titoli in queste puntate che avete tirato fuori, di cui io non so veramente niente, oggi avete nominato ben due giochi che conosco.
Cosa? Che cosa vale?
Metal Slug. Che e poi Fatal Fury, perché... Fatal Fury aveva anche il fumetto pubblicato in Italia su K Magazine. Quindi pensa
tra l'altro,
sento quasi coinvolta oggi.
Tra l'altro, Fatal Fury ha una particolarità, ovvero quella di essere stato bollato come il primo clone di Street Fighter.
Chissà perché.
La realtà è che Fatal Fury era in produzione prima di Street Fighter, uscì credo un paio di mesi dopo in realtà. Però, e quindi voglio dire, ragioniamone un attimo. Com'è possibile un gioco come quello non può essere programmato in 2 mesi, ovviamente disegnato e tutto e animato e tutto quanto, e addirittura era in produzione prima di Street Fighter 2. Quindi ora è vero che il primo Street Fighter era ben precedente, ma il primo Street Fighter, come si sa, non gli era fregato niente a nessuno, e quindi non conta.
Facciamo una pausa musicale, ascoltiamoci una sigla iniziale, poi lo diciamo dopo di cosa si tratta.
Vai.
Le arti marziali si basano sul principio che nessuno deve restare ferito. Chi viola questo principio usando la propria forza per fare del male agli altri sarà punito. Non si infrangono le regole sacre delle arti marziali.
Guardo, io mi ritrovo in te, il destino ci aiuta ed anche se la città tentacolare scoppia tutta d'energia, noi guardiamo in alto e affrontiamo tutto, vecchie carte, strappa getta via, nuove strade alla tua fantasia, se tu lanci una moneta un miracolo accadrà e migliore il mondo può diventare. Su fra le stelle che girano in eterno si può partire insieme per l'ignoto aperto, porto nel cuore il tuo sguardo che è solo per
Hai baffi anche questa sigla?
Sì.
No.
No.
Dai, sì. Ma come no? Era bella questa sigla.
Allora, intanto diciamo di che sigla si tratta.
Virtua Fighter.
Ok. Serie che è arrivata in Italia?
No, questo vuoi sapere troppo. Però ricordo che è arrivata su JTV.
Ok, diciamo che comunque
è arrivata parecchio tempo dopo. E soprattutto a sia come sigla che come serie a Street Fighter 2 Victory non gli lega nemmeno le scarpe.
Quello siamo perfettamente d'accordo.
E
però...
anche come videogioco, tra l'altro, Virtua Fighter non è mai
piaciuto. Io non ho idea. non so se ci ho mai giocato né per sbaglio né per scelta, devo dire la verità. Però la sigla però mi piaceva un sacco. La difendo.
E trovavo questo discorso sul violare le sacre leggi delle arti marziali un po' un pretesto un pochino debole.
Era un po' pomposo, magari come incipit. Però insomma, la sigla comunque era molto, veramente molto bella la sigla finale. Tra l'altro, ma si sa chi sono gli autori?
Guarda, nel nostro archivio è anonimo, per cui infatti, almeno noi non lo sappiamo.
Questo è un altro mistero delle sigle, a meno che non siamo.
Sarà il cantante di Lamu.
Ma può darsi.
Ma dai videogiochi e dall'animazione passiamo invece adesso ai fumetti, perché il 95 e in parte anche il 94 insomma ci hanno regalato grandi cose. Partiamo però dal 95, Vale.
Allora, partiamo dal 95 perché è l'anno purtroppo che in realtà ci porta via un grandissimo del fumetto italiano, un vero maestro. Infatti il 10 dicembre del 95 un'auto pirata travolge e uccide Franco Bonvicini, in arte Bonvi, il creatore di Sturmtruppen, Nick Carter, Cattivic, che però poi diventerà una creatura di Silver e di moltissimi personaggi per la pubblicità. Era stato uno dei collaboratori storici di Guido De Maria per i filmati di Carosello ed è tra gli ideatori del geniale programma Gulp, che portò il fumetto d'autore e poi l'animazione Marvel sulla Rai. Bonvi era modenese, aveva tantissimi legami con la sua città e lì appunto aveva mosso già i primi passi come grafico. Aveva studiato come riferimenti diversi altri grandi del panorama modenese, e soprattutto però lui guardava al fumetto francese. Addirittura lui aveva vissuto in Francia ed aveva lavorato a delle serie che avevano un forte influsso francese. Realizzò anche delle graphic novel, come si chiamano adesso, romanzi grafici, e quindi in cui cercò di far confluire tutte le sue esperienze sia di grafico che di scrittore. Fino alla fine degli anni 70 arrivò appunto alla Rai e a lavorare a Gulp e Super Gulp, per il quale creò veramente tantissimi personaggi, tantissimi interventi. Il suo nome però è legato sicuramente a quello delle Sturmtruppen. Sia il fumetto che poi la versione animata, ora forse serie è un po' grossa da dire, ebbero un successo così travolgente che riuscirono addirittura a interessare il grande cinema e vennero realizzati ben due film diretti da Salvatore Samperi sulle Sturmtruppen, uno nel 76, uno nell'82, che avevano
grande
come interprete
cinema.
Insomma, grande cinema nel senso però guarda,
c'aveva parecchi posti a sedere.
Esatto, sì, in quel senso lì. Però comunque oggi sono considerati dei veri e propri cult i film degli Sturmtruppen. Ci sono i fan della serie di Bonvi che se avete mai se avete occasione di parlare con alcuni di loro, insomma, che ritengono un grande risultato comunque che un fumetto, siamo negli anni 70, un fumetto italiano abbia avuto ben due trasposizioni cinematografiche. Poi vabbè, la qualità potrà essere discutibile, però comunque non si può negare che sia stato un risultato. Bombi negli anni 80 poi ha collaborato come giornalista per diversi quotidiani e poi aveva dedicato gli ultimi anni della sua vita alle illustrazioni per la narrativa e continuava a disegnare le strisce delle Sturmtruppen che dagli anni dal 94 avevano trovato collocazione sulla rivista Comics, che io non so se qualcuno di voi se la ricorda, era una rivista in formato tra l'altro di giornale, quindi non era spillata e riportava appunto le creazioni più recenti sia degli autori italiani che degli autori soprattutto americani. Era veramente una lettura divertente, io ne avevo una collezione infinita dei comics. Purtroppo appunto Bombi è scomparso prematuramente nel 1995. Tra l'altro il giorno della sua scomparsa lui stava andando in un luogo dove si sarebbe tenuta un'asta dove sarebbero state vendute delle tavole che lui aveva realizzato per aiutare Magnus, un altro grandissimo del fumetto italiano che era gravemente malato e anche lui ci avrebbe lasciato di lì a poco.
Posso dire una cosa su sì, Bombi? Che certo, c'è ancora pochi giorni, ci sono ancora pochi giorni perché si concluderà il 7 aprile a Bologna presso gli spazi di Palazzo Fava una grande mostra dedicata a lui per i suoi 50 anni dalla pubblicazione della prima striscia di Sturmtruppen.
Non la perdete,
per cui potrete andare a vedere, ci sono circa 200 150 opere provenienti dai suoi archivi a Bologna, ripeto, fino al 7 di aprile.
Quindi,
per cui, insomma, c'è questa occasione.
Avete ancora qualche tempo. Vi piaceva Bombi, le sue strisce?
Sì, a me sì.
A me sì tantissimo.
Chinoppi?
Io non sono mai stato un grande appassionato di Sturmtruppen e altre cose sue non mi sono mai troppo avvicinato, devo dire, quindi no.
E allora ci ascoltiamo la sigla, dai, ascoltiamoci la marcia dello Sturmtruppen, perché così io non lo so pronunciare comunque, ragazzi.
Io l'ho pronunciato Sturmtruppen, però sai che non so se sia così.
Annuncialo tu.
E adesso su Radio Animati la marcia di Sturmtruppen. Sturmtruppen, Sturmtruppen,
la casetta in trincea, po po po,
anche se piene di avrei,
respirando in apnea, per non tradire nostra idea,
in der Funken Funk,
dentro in der Kaken marciamo, po po po,
ma i ciuffati ci pogliamo,
poi in battaglione partiamo.
Devi lì ma lei lasciar,
resta tempo di crepar.
E allora si va la guerra a battagliare, mai più poter tornar.
Che fregatura!
Sturmtruppen, 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 ja.
Mamma che aspetta, po po po,
dentro le kleine cassetta,
tu corri subito in fretta a caricare il tuo fucile.
Assaltazione, fur volontario, tu volontarien.
Quando alla salte scattiamo po po po,
in pochi poi ritorniamo.
Questo è il destino che abbiamo.
Stop, stop, stop.
Marcia di
Stormtroopen
su Radio Animati. Abbiamo fatto coalizione con Valentina per pronunciare questo titolo, per me impronunciabile, per quanto la sigla sia bellissima. Continuiamo a parlare di fumetti del 1995.
In realtà no, parliamo di... torniamo leggermente indietro, ma che si collega esattamente a quello che stavamo dicendo a proposito di Bombi, che aveva lavorato a Gulp e Super Gulp, che sono due trasmissioni che hanno portato i fumetti in TV e in particolar modo i fumetti Marvel. Negli anni 70 e poi per tutti gli anni 80 in realtà non c'era un editore, ma non c'era un editore unico per le serie Marvel, quindi gli appassionati del settore, appassionati di questo tipo di fumetti, avevano grossa difficoltà a seguire le serie nella concezione originale. Non so se lo sapete, se siete esperti. Comunque, fondamentalmente le serie Marvel sono strutturate secondo quelli che si chiamano crossover, cioè ogni serie è dedicata a un personaggio, non sempre, ma comunque può avere un può vivere, diciamo, una stagione narrativa in cui si incrocia le sue vicende con quelle delle altre serie Marvel. Ecco, se non c'è un editore così dice, un editore unico, questa continuità va persa. Oltretutto, in tutte le serie, questa è sempre stata una caratteristica delle serie Marvel, ognuna di esse molto spesso ospita come guest star personaggi che vengono da altre serie, oppure ci sono dei rimandi a episodi di altri archi narrativi. Negli anni 70 e 80 in Italia era veramente difficile cogliere tutte queste sfumature, tutti questi collegamenti, e nel 1994, quindi, per ovviare a questo problema, Marvel decide di fondare una divisione italiana e quindi nasce Marvel Italia. La direzione editoriale fu affidata a Marco Marcello Lupoi, che aveva convinto gli americani a riunire proprio sotto un'unica etichetta tutte le serie, che all'epoca nel 94 erano in mano ad almeno quattro case editrici diverse. Tra l'altro soltanto negli anni 70 c'era stato l'editoriale Corno che era in qualche modo aveva tentato di fare una cosa del genere, ma non era sicuramente riuscita ad avere i diritti di tutte le serie Marvel. E ancora negli anni 90 Luciano Secchi o Max Bunker, come è noto nell'ambiente, deteneva ancora i diritti di alcune di quelle serie. Quindi Lupoi riesce a convincere Marvel e nasce nel 1994 Marvel Italia. Marvel Italia avrà un'avventura editoriale piuttosto breve, perché poi Marvel acquisisce Panini e poi e quindi tutte le serie diventano appunto vengono poi editate sotto il nuovo marchio Panini.
Vabbè, sì.
E poi di nuovo Panini
a vita breve come nome,
sì,
realtà.
esatto, poi Marvel poi a sua volta vende Panini ritorna a essere indipendente, e dal 99 Panini ha e mantiene l'esclusiva dei diritti Marvel per l'Italia, la Francia e la Germania. Quindi immaginatevi Questa si può dire che è una storia a lieto fine, o quantomeno una storia che vale la pena di raccontare, perché dopo anni di cui abbiamo parlato, di crisi del fumetto, di momenti bui comunque per quanto riguarda questo tipo di intrattenimento, questo è invece fu una bella notizia, perché da allora fu possibile effettivamente seguire con grande gioia della sottoscritta, fu possibile seguire tutte le serie Marvel.
Beh, diciamo che gli anni 90, che tu fossi appassionato di manga, che tu fossi appassionato di fumetti americani, era un buon periodo per essere appassionati di fumetti.
Davvero?
Verissimo, verissimo. E allora, per celebrare Marvel, facciamo un altro break musicale, e lo facciamo con una sigla italiana dedicata a Spider-Man, ma in una versione un po' così, un po' cialtrona, ecco. I cialtroni animati su Radio Animati per celebrare Marvel nel 1995, ma dai fumetti cambiamo nuovamente argomento per gli ultimi minuti di questa puntata dei Predatori del Tempo. Iniziamo a parlare di cinema, perché poi ne parleremo nel corso anche delle prossime puntate, ci sono tanti film di cui dobbiamo parlare. Vale, a te la parola.
Allora, a me la parola. Il cinema del 1995 è un cinema fatto prevalentemente di thriller, di film in costume. Non mancano ovviamente i titoli impegnati e i classici che hanno fatto epoca. Però allora, è stato un anno ricco di titoloni. Tuttavia, va detto una cosa, poi magari è una mia impressione, ditemelo anche voi se mi sbaglio, però sono tutti titoli che, tranne alcuni casi, non hanno retto alla sfida del tempo e non sono diventati quei cult movie che avremmo potuto aspettarci, visto il successo e il polverone mediatico che sollevarono, nel bene e nel male. Non so se... Allora, a te non te lo chiedo perché sicuramente non hai visto Marco Vale, Mezzo, cioè, però Chinoppi sa di cosa stiamo parlando.
Ma senti, così a occhio non ti saprei dire. Cominciamo a vederli questi titoli, così poi magari traiamo un po' una conclusione alla fine.
Allora, I soliti sospetti è un film in cui un gruppo di professionisti viene ingaggiato da un fantomatico committente per un colpo che dovrebbe fruttare un'intera nave di cocaina. È un thriller molto, molto d'azione, che però a volte non sembra, diciamo, sembra quasi in bilico tra un film fantastico e una voglia di citazione che quasi sfiora la parodia. È un film corale, nel senso che ci sono veramente tantissimi attori, e funziona proprio perché tra questo cast così nutrito riesce a funzionare perfettamente. Ovviamente un film del genere aveva bisogno di grandi attori, comunque grandi caratteristiche, anche senza bisogno di andare a cercare chissà quale livello di recitazione, ma dovevano essere convincenti. E a proposito di attori e di premi, fu il film che impose all'attenzione del grande pubblico Kevin Spacey, che vinse l'Oscar come miglior attore non protagonista. È in qualche modo una rivisitazione del genere thriller. Di thriller ne avevamo già visti e di film d'azione ne avevamo già visti tantissimi. Ecco, Storie di sospetti si fa notare proprio per questa commistione con questi elementi fantastici e per una dose non indifferente di violenza e adrenalina che sollevarono diverse polemiche all'epoca. Ha inaugurato un vero e proprio filone. Però, come al solito, il primo film premia l'originalità, premia l'idea e funziona. Purtroppo la formula inizia a ripetersi molto, molto velocemente. E beh, come tutto, insomma, si stanca presto. Voi l'avete visto I soliti sospetti?
Silenzio.
Uno ha visto I soliti
Lorenzo.
Sospetti.
No, scusate, no, concentriamoci Lorenzo. Su Chinoppi. Perché no, io ormai sono un grande classico, non l'ho visto, ovviamente.
Io certo che l'ho visto.
Ti è piaciuto? Lo metteresti ancora fra i cult, cioè, nonostante siano passati tanti anni, è uno di quei film che ti ricordi come altri
secondo
titoli?
Secondo me I soliti sospetti è rimasto un film cult anche oltre i suoi meriti, ovvero è un film che ha caratterizzato, ben prima dei film di Shyamalan, o come cavolo si pronuncia, ha caratterizzato il genere, tra virgolette, del film con twist finale, e si ricorda soprattutto per quello. È comunque un film con una sceneggiatura e dei dialoghi decisamente buoni, perché comunque l'influenza di Tarantino anche comincia a sentirsi, e sì, e soprattutto appunto ci ha lasciato un Kevin Spacey formato gigante. Detto questo, I soliti sospetti e Kaiser Sosa rimangono dei nomi che sono assolutamente, assolutamente ancora nella mente di tutti come un esempio. Quindi sì, secondo me questo ci rimane tranquillamente.
E Kevin Spacey, tra l'altro, si fece la nomea di essere il miglior cattivo di Hollywood. E infatti lo ritroviamo nel film che secondo me, nell'altro film che in qualche modo completa il dittico del genere, ovvero Seven, tratto da un romanzo in cui...
Che parla di zaini.
No, che parla... c'erano già gli zaini Seven nel 95?
Penso, secondo me sì.
C'erano già. È un film in cui appunto un misterioso assassino uccide le sue vittime ispirandosi ai sette peccati capitali. Poi ci sono due poliziotti che devono indagare, e anche questo ha un finale che assolutamente non possiamo svelare, ma che anche qui insomma il colpo di scena è decisivo.
Sì, anche, non sia mai che facciamo spoiler per film vecchi di 25 anni,
non sia mai detto. Beh, no, però adesso non l'hai visto. Per quanto vecchio possa essere, non puoi rovinare. Non stiamo raccontando il finale.
Metti mai, mi viene voglia di vederlo.
Appunto, cioè, qui abbiamo uno che ancora deve vedere Via col vento. Figuriamoci.
No, Via col vento l'ho visto.
Ah, sì?
Però sì, Via
col vento.
No, vabbè, non ero nato quando è andato al cinema. Ora sono vecchio, però insomma vale. Insomma.
Quindi, ecco, però. Con questi due, secondo me, un po' il genere, la novità del genere si esaurisce. Poi dopo ne hanno fatti non so quanti di variazioni sul tema del gruppo di attori o comunque del thriller, che non è un semplice thriller, ma ha delle venature che vanno a parare appunto nell'esoterico, comunque nel fantastico. Quindi,
beh, diciamo che è stato l'anno forse in cui si parlava qualche anno fa di come sembrava che l'action stesse sempre di più mollando la violenza per diventare un genere più per famiglie, no? Ne parlavamo quando parlavamo di Demolition Man e soprattutto di Last Action Hero. Il 1995 è l'anno in cui invece il thriller ritorna ad essere più duro e ad avere un po' più di sangue, un po' più di violenza, e ad essere vietato ai minori di 18 anni. Perché comunque...
io li potevo vedere perché 18 anni li avevo già finiti.
E io invece ancora no. Anche se non so se fossero stati vietati ai minori di 18 anni in Italia.
In realtà no.
Negli Stati Uniti di sicuro.
Io credo che, ora non me lo ricordo assolutamente, però credo fossero vietati ai minori di 14, ma non di 18.
Perché appunto la violenza i bambini la possano vedere. L'importante è che non ci sia nessun tipo di ammiccamento sessuale.
E che non si fumi.
Esatto.
E non si fumi.
Esatto. Poi il resto va tutto bene.
Comunque, Lorenzo l'ha visto e gli è piaciuto molto.
Sì,
tantissimo. Tantissimo, ce l'ho in Blu-ray, in videocassetta.
Lo usi per appoggiarci i bicchieri.
Esatto.
Per pareggiare il tavolino. Esatto.
Vabbè.
Invece cambiamo completamente.
Comunque, scusami tanto, a proposito di attori che vengono messi sulla mappa dal film, questo è il film che ha creato Brad Pitt, praticamente.
È stato questo, secondo te?
Secondo me
è stato 7 anni in Tibet.
No, 7 anni in Tibet era già famoso. Questo è stato quello in cui la gente si è accorta di Brad Pitt, che all'inizio magari dice: ah, ma lui è quello, è il ragazzotto di Thelma & Louise, ma poi diventa subito Brad Pitt è diventato Brad Pitt con questo film, fido.
No, ma ci credo, anche perché Brad Pitt, per quanto mi riguarda, è un mistero che devo ancora capire se come attore ci sa fare o no, perché veramente cambia totalmente a seconda di chi lo dirige, perché veramente lui è, ecco, per me è un mistero. Mentre non è un mistero il successo ottenuto da Braveheart, film storico ambientato nella Scozia della fine del 1200. Racconta la storia di un ribelle locale che appunto osa alzare la testa contro la prepotenza degli inglesi e diventa quindi un eroe, l'eroe nazionale dal cuore impavido, e che insomma dal punto di vista storico è un personaggio realmente esistito. Il film Braveheart
non solo, scusami, ma è anche un nome di un pub, perché di Wallace Pub o addirittura William Wallace Pub ce ne sono dappertutto.
Ma la domanda è: c'erano prima di Braveheart?
Bella domanda, secondo me
molti
meno.
Molti meno, esatto. È un film che ha tutte le caratteristiche della narrazione epica. È la storia, cioè fondamentalmente su cosa basa il grande successo questo film. Intanto sul gusto tipicamente hollywoodiano di per questi racconti enfatici, ma anche se vogliamo ingenui, in cui c'è bene o male al centro un supereroe che poi indossi la calzamaglia o indossi comunque l'armatura, fondamentalmente non cambia molto. Però poi alla fine William Wallace è presentato al pubblico come uno dei supereroi di cui parlavamo prima. Sicuramente Gibson predilige questo tipo di narrazione alla ricerca della verosimiglianza storica, che comunque non è poi così lontano. Ci sono delle cose totalmente inventate, ma insomma poi non danno noia. È un racconto di più di 3 ore che ha un grandissimo respiro e che è comunque godibile, forse un tantino prolisso in alcuni punti, ma è comunque veramente godibile. E basa anche una parte del suo successo su grandiose scene di battaglia, su coreografie di combattimenti corpo a corpo che hanno veramente un grande tasso di spettacolarità. E per l'epoca non è una cosa così banale, perché comunque i Colossal di cui abbiamo parlato negli anni precedenti sono molto diversi. Si tratta del ritorno, diciamo, a un film più genuinamente hollywoodiano rispetto ad altre cose precedenti. L'hai visto, Brevard?
Guarda, c'è il cantante della sigla di Lamu.
Chinoppi, l'hai visto, Brevard?
Brevard l'ho visto all'epoca e devo dire che non ero di quelli super entusiasti, insomma, anche Brevard. Stiamo parlando, tu all'inizio dicevi no vabbè, ma sono tutti film che sono un po' spariti. Accidenti, anche Brevard.
No, ho detto rimasto... però tranne alcuni casi. Non è che sono spariti, però non sono diventati quelle bandiere, quelle icone degli anni 90 che uno si potrebbe aspettare. Fa per dire, negli anni 80 abbiamo citato tantissimi film che in qualche modo sono manifesti degli anni 80, o quantomeno legano benissimo gli spettatori al periodo in cui sono stati prodotti. Questi all'epoca fecero molta sensazione. Oggi, guarda, lo stesso Brevard.
Io lo sapevo, per cui ho detto no, ma aspetta, non li guardo, perché tanto non diventeranno poi così dei cult.
Cioè, lo stesso Brevard non ha avuto i passaggi televisivi che può aver avuto, un Ghostbusters, ecco, per
dire. Posso dirti una cosa? Cioè, il fatto che tu non l'abbia visto in televisione non vuol dire che non sia stato un film importante.
Magari per la generazione.
Aspetta, perché ora, e questo è un problema, e mi rendo conto che probabilmente sarà anche un problema per noi, per la trasmissione, per andare avanti da ora in avanti, perché noi in quell'epoca stavamo crescendo e quindi non eravamo più schiavi di quello che passava Italia 1 la sera, e di conseguenza, secondo me, c'è, e forse anche un certo cambiamento dei palinsesti televisivi da qui in poi, perché comunque magari il contenuto autoprodotto inizia ad essere preferito a film, specialmente film che insomma c'era più controllo, specialmente sulle fasce di prime time, fasce protette, quindi magari film un po' più violenti, un po' che non venivano trasmessi così spesso come invece un innocuo Ghostbusters. Insomma, per tutta una serie di motivi, secondo me iniziamo a entrare in un'epoca in cui non siamo più così sentimentalmente legati ai film, alla musica, eccetera, eccetera, alle serie TV come lo eravamo fino a qualche anno fa. E secondo me un po' è anche una nostra percezione il fatto di dire no, vabbè, sì, Brevard, bellino, ma... E invece Brevard, cioè, è rimasto il discorso di William Wallace a tutti i suoi guerrieri, è rimasto praticamente fino a 300, cioè è stato soppiantato da quello di 300 tanti anni dopo.
Ma
quindi, insomma.
Però ti ripeto, a parte ho detto salvo alcuni casi, e sicuramente Brevard è uno di quelli. Però ecco, ribadisco, secondo me è difficile trovare nel 95 il manifesto cinematografico degli anni 90.
Vale, stai attenta, perché a proposito di conflitti generazionali, sappi che mi sono giunti gli ascoltatori che sulle tue affermazioni su Nightmare Before Christmas,
eccoci,
hanno detto che te mettono sotto con la macchina.
Bene.
No, scherzo, però insomma, hai veramente hai scatenato le ire. Hai scatenato le ire. Siamo arrivati in fondo.
Almeno se non segnate, scatenate l'inferno.
Esatto, siamo però arrivati in fondo a questa puntata dei Predatori del Tempo, per cui per questa volta non vi faremo scatenare ulteriori ire, ma ci congediamo con una colonna sonora di un film del 1995. La colonna sonora probabilmente è più famosa del film stesso, perché il film si intitola Dangerous Minds, in Italia arrivò con il titolo di Pensieri Pericolosi e vedeva protagonista Michelle Pfeiffer. Il brano portante della colonna sonora era Gangsta Paradise di Coolio, ve lo ricordate?
Certo.
Era una versione, un brano che si basava su un brano Pastime Paradise di Stevie Wonder. Questo magari non tutti lo sanno, ma insomma era un brano in cui gran parte del suo successo lo si doveva sicuramente al campionamento di un grande classico di Stevie Wonder. Ci chiudiamo così? Ci diamo appuntamento alla prossima puntata per tornare ancora una volta nel 1995 con ancora cinema, musica, cartoni animati, insomma c'è un sacco di cose da raccontarvi qua ai Predatori del Tempo. È tutto per questo appuntamento, un saluto da parte di Lorenzo.
Un saluto da parte di Valentina.
E un saluto da parte di Chinoppi, alla prossima settimana.
Ciao!
Ciao!
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of cheater little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light.
Been staying most of the night, living in the desert.
Got the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
Tell me, why are we so blind to see that the ones we hurt are you?
The money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Been spending most of their lives living in the